Allora, e cos'era? L'embargo armeno oppure Siria? Non mi ricordo. Embargo armeno, dai, parliamo dell'embargo armeno. E il 20 ottobre, in realtà, e già un po' di tempo fa, il governo armeno aveva deciso di sospendere ogni tipo di relazione import-export con Ankara per via del suo, ovviamente, accordo militare e senza precedenti con Baku, con l'Azerbaigian. E in questi giorni abbiamo letto nell'agenzia Armen Press e nell'agenzia russa Sputnik, sembra che stia arrivando un embargo che durerà per altri 6 mesi, che riguarda 2250 diversi prodotti. Secondo questa agenzia, un esponente del comitato e della gestione del commercio del governo iraniano, sembra che Yerevan, il governo armeno, proverà a compensare questo vuoto con Teheran, con l'Iran. Quindi questo famoso avvicinamento tra Yerevan e Teheran sembra che stia diventando sempre più concreto, e l'embargo nei confronti dei prodotti turchi sembra che stia prendendo una forma sempre più permanente, più indeterminata, diciamo.
Quindi c'è un'evoluzione di quello che sono stati gli accordi di Astana in direzione iraniana, probabilmente per evitare di finire del tutto in braccio a Putin da parte degli armeni, che
Probabile.
invece
Pashinyan
cercano.
di sicuro è molto disperato e
Sì.
sembra che non gli si aspetti un anno molto facile, e forse sta cercando di giocare le sue ultime carte legittimamente.
E forse una compensazione anche per l'Iran, che questa era un'altra questione che poteva coinvolgere la Turchia, perché sia Iran che Turchia probabilmente staranno guardando con dispetto all'accordo che è ritornato con l'abbraccio di Bin Salman con Al Thani dell'altro giorno, cioè il Qatar è rientrato nell'alveo
Amici come prima. Il
dell'Arabia.
golfo, l'amore al golfo.
L'amore al golfo è un
L'amore
altro
al
titolo
golfo. Mamma mia,
interessante.
che tristezza.
Questo però per i turchi può essere un problema, perché
Ma
finisce, c'è il
in
bancomat.
realtà Erdogan è un leader molto pragmatico, come tanti altri leader che sono maschi, bianchi, vecchi e fuori testa, che sono di moda in questo periodo. Quindi, quello che ha detto un giorno prima, lui lo
Ah, può
smentisce il giorno
smettere.
dopo. Quindi magari con i sauditi si fa subito una cena, si va a mangiare a kebab a Istanbul, come se non avessero assassinato un giornalista nel loro consolato. E quindi si dimentica tutto il passato, magari. E con i cataresi magari si diventa anche nemici dopodomani. Quindi questo è un po' quello che abbiamo visto che è diventata la politica interna, ma anche estera di Erdogan in questi ultimi 20 anni. E non solo Erdogan, un po' tanti appunto pazzi bianchi vecchi si comportano così, che hanno diverse complicazioni psicologiche,
A
purtroppo.
proposito di pazzi bianchi, la Nimitz è stata spedita davanti alle coste della Somalia, altro piccolo problema per
Eh già,
Erdogan, che è un po' un suo feudo la
eh già.
Somalia.
E lì forse la carta sarà ancora più interessante, il gioco sarà ancora più interessante con l'arrivo di Biden al potere. Questo, secondo me, il cambio dell'amministrazione statunitense, se avverrà ovviamente,
Prima o poi
eh
arriva.
sì, soprattutto in Somalia, in Cina, ma anche in Iran, se dobbiamo parlare della Turchia, porterà dei cambiamenti molto interessanti. Passiamo alla Siria.
Alla Siria.
Allora, in questi giorni succedono delle cose molto interessanti in Siria, un po' come avevamo previsto
Sì.
noi,
E
come prevediamo tutto.
una è successa ieri sera, proprio mentre c'era quel coreografico con le corna dentro il Capitol Hill, e cioè gli israeliani che stavano bombardando Damasco, che hanno colto l'occasione che erano tutti distratti, loro hanno
Già che sì.
pensato bene di andare a
Gli piace
bombardare.
molto Damasco,
Sì.
ogni tanto lo bombarda. Allora, quello che succede in Siria, per quanto riguarda la Turchia, ovviamente sarebbe quello che potrebbe accadere in questi mesi nel nord del paese. Allora, come sappiamo, in questi ultimi anni la Turchia è entrata in Siria 3 volte, ok? Nell'ultima ondata è entrata con una presenza massiccia, soprattutto a Idlib. Adesso la Turchia conta 7.850 soldati in Siria, e in questa zona Idlib ovviamente ha un po' la sua presenza abbastanza discutibile, perché fino al mese di marzo, mentre le cose erano tranquille, cosa è successo? C'è stato un'esplosione, un attentato, e sono morte 30-34 soldati turchi, e Erdogan è andato immediatamente da Putin a Mosca, hanno firmato un accordo a Sochi e hanno deciso di risistemare un attimo la situazione a Idlib. E in questo accordo era previsto che la Turchia mollasse Idlib gradualmente e abbandonasse diversi checkpoint, punti di osservazione, nelle mani dei russi e dell'esercito siriano, esercito della Repubblica Siriana. E questo sta avvenendo, ovviamente la Turchia sta lasciando Idlib sempre di più nelle mani del governo centrale siriano, ma non era chiaro fino a qualche settimana fa quelle che sarebbe successo dopo. Nel mese di dicembre, come dimostrano anche le riprese, le fotografie delle agenzie Anha e Mesopotamia, e la Turchia ha iniziato a bombardare Ayn Issa, che sarebbe una località nel nord orientale della Siria, verso il confine iracheno, ma non molto vicino. E sembra che stia spostando i membri dell'esercito libero siriano, che sarebbe composto da diversi piccoli gruppi degli jihadisti, che è una realtà che si muove sul territorio siriano con l'esercito ufficiale della Repubblica di Turchia. Allora, in teoria, secondo l'accordo di Sochi, Ankara non può mettere la zampa in Ayn Issa, ma i fatti parlano diversamente, anche perché lì passa la famosa strada M4 che andrebbe verso Kobane. Ricordiamo che Ayn Issa sarebbe una sorta di ponte tra Raqqa e Kobane, e il controllo su Raqqa ormai è evidente, e come è stato isolato, come è stata anche emarginata. E Kobane invece, con la presenza della Turchia a Ayn Issa, sarebbe proprio tagliata fuori. La preoccupazione mondiale adesso, internazionale, è che il passo successivo potrebbe essere l'occupazione di Ayn Issa, l'acquisizione del controllo della strada M4 e successivamente un attacco forte verso Kobane, con l'intento di distruggere una parte più molto importante di Rojava e del confederalismo democratico. Il 4 gennaio, secondo l'agenzia Bas News, la Turchia ha iniziato a costruire a Ayn Issa il suo primo punto di osservazione, quindi sta spostando anche ufficialmente i suoi soldati. Il 7 gennaio, secondo Rudav, l'agenzia di notizia nord irachena, e Ahval, che è un portale di notizie turco, la Russia ha firmato un accordo non ufficiale ancora con la Turchia per aumentare, per legittimare la presenza della Turchia a Ayn Issa, ma in collaborazione con le forze legate all'esercito siriano. Quindi dietro le quinte, sotto le scrivenie, sembra che appunto stia prendendo sempre di più il corpo di un nuovo accordo tra Mosca, Ankara e Damasco, con l'intento di permettere alla Turchia di entrare a Ayn Issa, sotto quale forma non lo sappiamo ancora, e pian piano far ritirare le forze democratiche siriane da Ayn Issa e lasciare la città nelle mani del governo centrale siriano, ma così permettendo alla Turchia di acquisire appunto il controllo sulla strada M4, con purtroppo la possibilità di avvicinarsi più possibile a Kobane, e che sarebbe un po' l'ultima fortezza rimasta nelle mani delle forze democratiche siriane. Abbiamo sforato già un bel po' il nostro tempo.
Passiamo al
caffè turco. Allora, abbiamo sempre parlato del caffè turco come un elemento di aggregazione, anche, no? Socializzazione. Io ho studiato un attimo i posti in cui si consuma il caffè, i famosi kahvehane oppure kratane. sono i luoghi, le case di lettura e di assaggio caffè, no? E che sono nati proprio nel XVI secolo nell'impero ottomano. Sembra che due imprenditori provenienti da Aleppo e Damasco siano arrivati nel 1555 a Istanbul e nel quartiere di Tattakale abbiano aperto il primo kahvehane, la casa del caffè, diciamo, no? Dove si assaggiava il caffè, si beveva il tè e si fumava narghilè, non si mangia e non si bevono le bevande alcoliche. E secondo gli appunti del famoso viaggiatore Ibrahim Pecevi, nel XVII secolo sembra che in Europa si sono diffuse le caffetterie, diciamo, con appunto l'intento di copiare ciò che succedeva nell'impero ottomano. Lo dice anche Evliya Çelebi, un altro viaggiatore. Nel 1630 a Istanbul ormai c'erano 55 case del caffè e pian piano si aprivano anche le nuove case del caffè in Europa.
E lo tostavano anche.
Com'è?
Lo tostavano anche.
Lo tostavano anche, ed è la cosa interessante che era il primo luogo di aggregazione sociale di massa fuori dal Palazzo Reale e fuori dalle madrese, che erano le prime università. Quindi era il luogo anche in cui si filosofeggiava, non so come si dice, e si faceva un po' di politica anche.
Un po' come i bistrò esistenzialisti parigini degli anni 50.
Esatto, quindi ha un suo ruolo molto importante. Allora, oggi in passato, il 7 gennaio, ci sono stati tre episodi importanti. Nel 1924 il ministro dell'istruzione ha deciso di togliere ogni tipo di simbolo religioso dall'interno delle scuole straniere.
Oh.
No, nel 1924. E questa è un'informazione interessante, perché oggi come oggi in Italia si parla
ancora. Noi non ci siamo ancora arrivati.
Esatto, questo è interessante. Poi, vabbè, le cose sono andate avanti diversamente anche in Turchia, per carità, però nel 24 qualcuno aveva pensato a questo cambiamento tra virgolette laico. Nel 57 in effetti passano anni ma le cose non migliorano. L'Unione degli studenti turchi, di cui faceva parte anche l'attuale Presidente della Repubblica della Turchia, è un'unione universitaria estremamente di destra, ha deciso di chiedere al Parlamento di vietare rock and roll e striptease in tutto il paese perché erano degli elementi perversi contro la cultura turca. Nel 63 invece avviene una cosa molto interessante: 3.500 operai che lavoravano nella fabbrica statale di produzione del tabacco a Gebeli a Istanbul hanno deciso di attuare un grande lavoro di boicottaggio contro il pessimo salario. 3.500 operai in una fabbrica nel 63. E con questo chiudo. Buona giornata a tutte e tutti, grazie per avermi sopportato e ascoltato.
Grazie mille a Murat.